un po' questo incontro e per vivere insieme Natale, anticiparlo un po'. Voi rimanete seduti. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Questo primo mistero vorrei contemplare proprio il fatto dell'incarnazione, del fatto che Dio è un Dio concreto che parla. Dio non parla ai nostri pensieri. I nostri pensieri non sono spesso il luogo dove Dio parla. I pensieri non sono il luogo dove Dio si incarna. Uno potrebbe pensare di essere un re, potrebbe pensare di essere un uomo santo, potrebbe pensare di essere un peccatore, però Dio non parla nei pensieri. I pensieri non sono il luogo dove Dio si incarna, i pensieri non hanno storia, i pensieri non hanno una discendenza, non hanno i cromosomi, non sono geneticamente riconoscibili. Invece Dio parla sempre attraverso anche la genetica. Dio parla attraverso l'esperienza fisica, in modo che l'esperienza che Dio ti fa fare non è un'esperienza che tu puoi cambiare come vuoi. I pensieri li puoi cambiare come vuoi e ti puoi immaginare di essere santo, più o meno santo. Invece in questo brano del Vangelo noi abbiamo ascoltato, anzitutto ogni brano del Vangelo inizia con «in quel tempo». Il tempo significa che è riconoscibile, anche attraverso i calendari. Quindi il tempo cronologico non è da buttare via, anche se poi dopo diventa un tempo diverso per noi, no? Un tempo teologico. Però il tempo teologico, e quello spirituale, non può fare a meno del tempo cronologico. Cioè tu non puoi pensare di vivere come Teresa d'Avila senza fare esperienza della tua vita qui. Se tu salti la tua vita qui, allora voglio fare l'esperienza di Teresa d'Avila, ma non ti ricordi che sei sposata, non fai nessun riferimento ai tuoi impegni quotidiani, tu non ascolti Dio, perché Dio passa attraverso il tempo cronologico, cioè la storia, che è importantissima. La storia è anche quella che ti lega a delle esperienze che tu non ti sei scelto, Mentre invece attraverso i pensieri tu potresti scegliere di tutto quello che ti piace. Se tu pensi di dialogare con Dio attraverso i tuoi pensieri, tu puoi fare della tua vita quello che vuoi e pensi che Dio ti dica quello che vuole. E quindi tu dici, seguo Dio. No, tu stai seguendo i tuoi pensieri. Perché se tu non leghi i tuoi pensieri al tempo cronologico, quindi alla tua storia, tu ti puoi, ipotesi, io sono un religioso, potrei pensare di essere un uomo che non ha nessun legame e che quindi Dio gli può chiedere tutto quanto. Ma non è così. Dio non è non è irrazionale. L'ha dimostrato appunto perché nella pienezza dei tempi lui si è fatto carne dentro una storia umana e siccome in quel paese c'era il censimento, Giuseppe e Maria obbediscono alla legge degli uomini. Dio obbedisce quindi alla legge degli uomini. È paradossale, ma è la verità. Quindi Dio obbedisce, si sottomette al modo di calcolare il tempo degli uomini. Si sottomette alla legge degli uomini che non erano né santi né diavoli, cioè Dio si sottomette all'umano ed entra nell'umanità non per dimostrare la sua bravura, ma per prendere su di sé tutto quello che è umano. Ma per prendere tutto quello che è umano, lui deve accettare l'umano. Dio accetta l'umano, Dio accetta la storia. Si sottomette alla storia. Quindi, se la vita di fede per me e per voi significa invece partire dai pensieri e fuggire dalle responsabilità della vita presente, siamo chiarissimamente fuori strada. Proprio siamo dalla parte opposta di quello che vuole Dio. Proprio dalla parte opposta. Ma come? Dio non vuole i santi, non vuole quelli che pregano 8 ore al giorno. Dio non vuole, Dio vuole che tu ti guardi in faccia, vedi chi sei, che cosa fa, dove sei, cosa abiti, qual è la tua responsabilità. E quella responsabilità diventa il luogo dove lui nasce. Il luogo dove lui si fa carne. Quindi c'è il censimento, è il luogo concreto, è un luogo quasi, poi in un punto preciso della storia, in un paese, comunque Dio ha deciso di obbedire anche a un editto umano, emanato in un impero, da un re, da un imperatore. Provate a pensare a questo fatto qui. Cioè provate a pensare a questo fatto qui, all'obbedienza che Dio si è umiliato, si è abbassato, ha fatto un'obbedienza nei confronti dell'uomo. È entrato nella storia precisamente in un punto preciso, ha assunto la storia, no? L'ha presa su di sé la storia. E allora per noi fare Natale significa fare le stesse cose. Io devo prendere una posizione, devo capire dove sono nella mia vita, cosa faccio, chi sono, qual è il mio lavoro, qual è il cammino concreto della mia vita, chi sono, come mi vedono gli altri. E far mie queste cose, le devo far mie. Prima di dire che sono buone se cattive, io devo far mia la mia posizione, che ce l'ho, in ogni caso ce l'ho. Questa storia devo farla mia. Per me l'abbassamento, la kenosi, significa far mia questa storia, è la mia vita. Dio mi parla dentro la mia vita. Dio non mi parla attraverso i pensieri. Dio parla con i fatti, nei fatti. I pensieri sono manipolabili dalla mia fantasia, dal demonio, dalle mie stati d'animo. Sono manipolabili. E io non posso pensare che il mio cammino spirituale dipende dai pensieri che ho. Dipende da qualcos'altro. Capite? Ipotesi? Tu pensi 6 mesi che vorresti fare una cosa, arriva una malattia. Quando ha parlato Dio? Quando è arrivata la malattia. In quei 6 mesi chi parlava? O arriva un fatto che interessa la vita della tua famiglia, di tua moglie, tuo marito, tuo figlio. Dio ha parlato con quel fatto lì. Ti cambiano il lavoro, Dio parla attraverso quel fatto lì. Arriva un provinciale, c'è questa comunità che fanno queste cose qui. Dio parla attraverso quel fatto lì. La mattina non riesci più a svegliarti alle 6 del mattino. Dio parla attraverso quel fatto lì. Perciò la prima cosa, in questa, io direi, siamo attenti ai pensieri. Siamo attenti a basare la vita spirituale sui pensieri. La vita spirituale parte da un fatto concreto, è come una pietra angolare, cioè ci deve essere una pietra, una roccia. La roccia è l'incarnazione. Perché Dio non sarebbe nemmeno morto in croce se non avesse deciso di incarnarsi. Se non si fosse incarnato, non sarebbe nemmeno morto in croce. Quindi è importante che è morto in croce avendo assunto la nostra esperienza storica, l'umanità. Quindi è importantissimo questo, il censimento, la storia, la mia vita, ecco. Quindi, per esempio, adesso non possiamo fare tanto, però ci si potrebbe fermare un giorno su questo primo fatto, per esempio guardando, ripensando la propria vita, guardando anche i propri cammini, il cammino spirituale, le illusioni, le disperazioni, le gioie, no? Dio parla sempre attraverso i fatti, cioè tra te e Dio c'è un tempo teologico, oggi, l'oggi di Dio che è sempre, ma parte sempre da un oggi cronologico anche. Dio gli interessa il tuo nome, il tuo cognome, la tua casa, chi è tuo padre, chi è tua madre, l'ora, da dove vieni tu. Gli interessa che tipo di fisico hai, gli interessa di sapere se hai salute, non hai salute, lui gli interessa tutto. Lui prende tutto sul serio, capito? Non è che a me mi parla come parla a un neozelandese, perché io ho un'altra esperienza di un neozelandese. È lo stesso Dio, ha lo stesso amore. Ma parla in un modo particolare a te, che sei vissuto, che viene in famiglia, che hai avuto un'esperienza con tuo padre, con tua madre, diversa dalla mia. Perciò non esistono spiritualità astratte. Esiste la spiritualità, esiste il rapporto che Dio ha con te, dentro la storia, ma quel rapporto nasce da lì. E questo è importante perché se scavalchiamo i Vangeli dell'infanzia, di Dio non conosciamo niente. Niente. I Vangeli d'infanzia sono importantissimi, spesso vengono visti con romanticismo, invece sono la roccia dove si sviluppa tutto l'impianto spirituale. Se Dio non si fosse incarnato, se non avesse avuto una madre, una storia, non ci avrebbe salvato a noi. Sarebbe come una delle tante divinità che affascinano tanto la cultura occidentale perché sono manipolabili come vuoi. Il nirvana, cioè uscire da se stesso, uscire dal proprio corpo, dimenticare la propria provenienza, pensare che ci si può reincarnare dappertutto. Noi qualche volta viviamo la spiritualità come queste spiritualità, appunto. Ci mettiamo addosso dei vestiti spirituali, ma non sono per niente incarnati dentro la mia vita. E per questo deludono. Allora facciamo questo lavoro, no? Di pensare qual è l'oggi della mia vita, qual è il mio stato, qual è la situazione che sto vivendo, perché oggi il Signore viene nella mia vita.